Libri, storie e idee con Natascia Fioretti.
E un buon pomeriggio, bentrovati per questa nuova puntata di Alice, in cui, ve lo dico, parleremo soprattutto ed in particolare di donne. Inizieremo raccontando in assoluta anteprima La regina della notte di Lucas Piafus, il nuovo libro autobiografico dello scrittore e intellettuale svizzero che domani, domenica alle 14, sarà ospite degli eventi letterari Monteverità in dialogo con il curatore artistico Stefan Zweifel. Intanto un bentrovati alla ascolto da Natascia Fioretti al microfono e da Beniamino De Ritis alla regia tecnica. E poi proseguiremo il nostro viaggio oggi con altre due donne, Sonandina e Stella. Con loro racconteremo il nuovo romanzo di Franco Faggiani, che vede al centro protagonisti la storia dei librai vagabondi pontremolesi nell'Italia a cavallo tra 800 e 900. E poi chiuderemo in bellezza raccontandovi di ricette, golosità, cocktail e prelibatezze care a scrittori e scrittrici. E lo faremo in compagnia di Giuseppe Scaraffia. È ora di cominciare, noi lo facciamo come sempre in musica, con la musica di Rete 2, oggi con una sorpresa che non vi svelo. Ascoltiamo il brano e poi ci ritroviamo qui. A tra poco. Abbiamo ascoltato Dance Me to the End of Love di Leonard Cohen, e non a caso, perché questo brano ha ispirato l'edizione di quest'anno degli eventi letterari Monteverità, eventi che sono in corso e che tra gli altri vedono ospite Lucas Piafus, classe 1971, scrittore, drammaturgo, saggista, già premiato con il prestigioso Georg Büchner Preis e il premio svizzero del libro. Lucas Piafus è senza dubbio una delle voci letterarie e intellettuali più note e critiche del nostro paese. Qui ad Alice a Rete 2 lo seguiamo già da tempo, sin dal suo successo con Koala, e a settembre avevamo raccontato il libro autobiografico in cui ci narrava del padre della sua eredità. Il cartone di mio padre, il titolo di questo libro uscito per l'Orma Editore. Domani, domenica alle 14, dicevamo, sarà agli eventi letterari per parlare di guerra e amore. Noi abbiamo avuto il piacere di poter parlare con lui in anteprima del suo nuovo lavoro biografico in uscita in tedesco per l'editore Rowohlt il prossimo maggio, un lavoro che si intitola Regina della notte, breve storia di mia madre.
Alice.
Lukas Beafus, nel 2022 è uscito in tedesco Il cartone di mio padre, tradotto in italiano per l'Orma Editore, di cui abbiamo parlato proprio qui ad Alice a settembre dello scorso anno. E ora è in uscita a maggio il suo nuovo lavoro, una sorta di memoir introspettivo con uno sguardo sociale più da saggista, dal titolo Königin der Nacht, Regina della Notte, una breve storia su mia madre. Aveva in programma di scrivere un libro su sua madre dopo quello sul padre, e le due opere sono complementari.
Nein, ich hatte keinen Plan, als ich Vaters Kiste geschrieben habe, ein Buch über meine Mutter zu schreiben.
No, quando ho scritto Il cartone di mio padre non avevo in programma di scrivere un libro su mia madre. I due libri sono in un certo senso complementari perché naturalmente riguardano entrambi le mie origini, ma devo anche dire che non sono testi che parlano soltanto della mia famiglia. Si occupano anche della storia sociale, della storia delle donne in Svizzera. E devo dire che nella stesura di questo libro ho imparato molto, molto sulla vita di mia madre e molto anche sulle condizioni di vita delle donne negli anni 70 e 80 in Svizzera. All'epoca ovviamente vedevo tutto solo dalla prospettiva del bambino, dell'adolescente. Ora lavorando a questo libro si è aggiunta tutta la dimensione sociale. E questo naturalmente vale in un certo modo anche per il cartone di mio padre. Quindi al centro di questo mio nuovo lavoro non c'è soltanto la storia familiare, ma anche la storia della nostra società.
Und das ist natürlich auf eine Weise auch der Fall bei Vaters Kiste. Also nicht nur Familiengeschichte, sondern auch Gesellschaftsgeschichte.
Possiamo dire allora che la società con le sue convenzioni ha avuto una sorta di responsabilità nei confronti dell'esistenza e della vita di sua madre, del suo destino?
Ja, Verantwortung ist natürlich ein schwieriges Wort. Ich glaube, es gibt immer die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, aber was ich schon gesehen habe.
Responsabilità è naturalmente una parola, un termine difficile. Credo che ci sia sempre la possibilità di prendere decisioni, ma ciò che ho davvero visto è quanto profondamente il rapporto con mia madre fosse segnato e anche plasmato dalle condizioni sociali. E non vorrei che si leggesse il libro come se il destino di mia madre fosse stato solo una responsabilità della società. Assolutamente no. Dipendeva anche da lei, da me, da entrambi. Però possiamo vivere le nostre relazioni private solo entro i limiti che il contesto sociale ci permette. E quando vedo quanto fosse difficile la vita per mia madre, quanto fosse difficile in generale per le donne, e lo è ancora, allora penso davvero che questo abbia avuto un ruolo molto importante.
Lukas Beafus, in questo libro, come nel cartone di mio padre, ma anche altri suoi saggi, lei non risparmia critiche alla Svizzera, al suo paese. In un passaggio del libro dice: «Come si diventa il paese più ricco del mondo? Grazie alla costanza, agli affari sporchi, alla guerra contro i poveri all'interno dei propri confini». Non è un po' severo?
Nun, ich glaube, man hat nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, die Verhältnisse des eigenen Landes zu untersuchen.
Beh, credo che non si abbia solo il diritto, ma anche il dovere di esaminare, analizzare e criticare le condizioni del proprio paese. Viviamo in una democrazia liberale e, se vogliamo migliorare le cose, dobbiamo mantenere uno sguardo critico. La mia nazionalità mi è stata attribuita alla nascita e sento che c'è anche una responsabilità verso le generazioni che ci hanno preceduto e che hanno lottato per questo diritto alla libertà di espressione. E penso che una tale libertà possa esistere solo se la si esercita. È anche una forma di riconoscimento, di critica e allo stesso tempo una forma di affetto. Spesso, però, constato quanto in Svizzera questa critica venga presa personalmente, mentre per me è qualcosa di assolutamente naturale.
Wie persönlich man diese Kritik in der Schweiz nimmt, aber für mich ist das etwas ganz Selbstverständliches.
C'è un altro passaggio in cui fa riferimento alla condizione femminile in Svizzera ed è il passaggio in cui ci dice: la violenza verbale e istituzionalizzata era una presenza costante nella vita di mia madre. Come donna viveva in un mondo pericoloso. Ricordiamo che le donne in Svizzera hanno ottenuto il diritto di voto soltanto nel 1971, in Germania lo avevano ottenuto mezzo secolo prima, ma qui cosa intende esattamente Lukas Beafus?
Ja gut, ich meine, das sieht man schon nur daran, dass bis Ende der 80er Jahre das alte Eherecht galt in der Schweiz.
Sì, certo, voglio dire, lo si vede già solo dal fatto che fino alla fine degli anni 80 in Svizzera era ancora in vigore il vecchio diritto matrimoniale che privava le donne, le mogli, di tutti i diritti civili. In pratica non potevano firmare contratti, nemmeno contratti di lavoro, perché non avevano autonomia finanziaria. Se allora una madre non sposata aveva un figlio, il bambino veniva automaticamente posto sotto tutela. A questo si aggiungevano naturalmente la violenza e il sessismo costante, e poi senza dubbio anche la storia dell'eugenetica in Svizzera. Credo quindi che per noi sia molto importante sapere da dove veniamo. Quei tempi non sono affatto lontani e continuano a produrre effetti.
Restando allo sguardo critico sulla società, c'è un altro passaggio che mi sono segnata, e cioè in cui dice con molta disinvoltura: il metro decisivo con cui in questo paese si stabilisce il valore di una persona era ed è ancora oggi il suo patrimonio, il denaro.
Ja, das ist sicher so. Also wir sehen, dass seit der Gründung des Bundesstaates wurde da sehr viel Druck auf jene Menschen gemacht, die nicht genügend produktiv waren.
Sì, è sicuramente così. Vediamo che fin dalla fondazione dello Stato federale è stata esercitata una forte pressione su tutte le persone che non erano considerate sufficientemente produttive e soprattutto che non rientravano nelle convenzioni sociali. E il libro racconta la storia della campagna contro i nomadi, già subito dopo la fondazione dello Stato federale nel 1848. E questo atteggiamento si è trascinato nel tempo, è rimasto. E credo che il fatto che un paese diventi così ricco abbia naturalmente anche a che fare con il rendere la vita piuttosto difficile a coloro che non guadagnano molto. E questo accade ancora oggi. La vita in Svizzera è meravigliosa, molto piacevole, a condizione di potersela permettere.
Adesso vediamo la parte più letteraria, narrativa del suo libro e notiamo subito che ci sono tre prospettive diverse, tre sguardi diversi. Ognuno di questi ci racconta la storia della Königin der Nacht, della regina della notte e del suo rapporto con il figlio. Quali sono queste tre voci?
Das stimmt, es sind tre verschiedene Perspektive. Ich glaube, das ist das Wichtigste für mich jetzt in meiner Rolle als Schriftsteller war immer, dass ich ein Zeuge bin.
È vero, sono tre prospettive diverse. Credo che la cosa più importante per me, nel mio ruolo di scrittore, sia sempre stata quella di essere un testimone delle mie condizioni di vita e di raccontare direttamente le mie esperienze. E queste tre esperienze, questi tre sguardi, sono naturalmente molto differenti tra loro. La prima è l'esperienza di un figlio quando muore la madre. La seconda è l'esperienza, il ricordo di un ragazzo, di un bambino che cresce. E la terza prospettiva è quella dello scrittore riflessivo che cerca di capire come queste storie si incastrino tra loro. Ma ciò che è e rimane fondamentale è che io sia un testimone delle mie circostanze, del mio vissuto. Per questo non è innanzitutto un libro personale, bensì una prospettiva particolare su una determinata società e la domanda su che cosa sia realmente accaduto e perché la mia vita si sia sviluppata così come si è sviluppata, perché abbia preso una determinata forma e direzione.
Was da eigentlich geschehen ist und warum sich mein Leben so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat.
Lukas Beafus, come lei ci ha spiegato, Königin der Nacht non è soltanto un libro personale, però è chiaro che la dimensione privata ha il suo spazio, ha il suo peso e in qualche modo per i lettori e le lettrici che la seguono da tempo ci rimanda anche a Koala, in cui ci ha raccontato del suicidio di suo fratello, ma ci rimanda anche al cartone di mio padre. Stilisticamente, come si differenziano le tre opere?
Das ist natürlich auch ein persönliches Buch, aber jetzt nur die persönliche Sicht, das hätte mich nicht interessiert. Ich glaube,
Sì, non è innanzitutto un libro personale. Certo, è anche un libro personale, ma scrivere da una prospettiva interamente privata non era nel mio interesse. Credo che la storia di mia madre sia anche la storia di questa società ed è stata questa la condizione per poter scrivere un libro che avesse un effetto più ampio, una risonanza maggiore rispetto al semplice racconto delle mie vicende personali. Posso forse aggiungere che la mia storia non è così straordinaria. Molte persone hanno vissuto esperienze simili e ci sono molte biografie segnate in questo modo dalle condizioni sociali. Ciò che è straordinario è che se ne scriva, che qualcuno abbia la voce, gli strumenti poetici e letterari per raccontarlo. Le differenze tra questi tre libri non mi è affatto semplice analizzarle come scrittore, perché io non sono l'ornitologo, sono l'uccello. Ma certo ci sono differenze molto grandi, soprattutto rispetto a Koala. Koala era anche una storia naturale, la storia di quell'animale, di quel marsupiale. Credo che qui, in Königin der Nacht, Regina della Notte, io abbia scelto invece una forma narrativa molto più immediata e anche molto documentaria.
Koala war auch eine Naturgeschichte dieses Tieres, dieses Beuteltieres. Ich glaube, hier bei Königin der Nacht ist es doch eine sehr unmittelbarere und auch eine sehr dokumentarische Erzählweise, die ich da gewählt habe.
E allora ci spiega il titolo, a cosa fa riferimento Königin der Nacht?
Ja, es ist natürlich ein Bezug auf das Nachtleben, in dem meine Mutter immer wieder tätig war, auf ihre dunkle Seite.
Sì, certo, è naturalmente un riferimento alla vita notturna di mia madre, alla sua parte oscura, ed è anche un tentativo di conservare una certa dignità e un certo orgoglio. E questo, nel caso di mia madre, era sicuramente così. Credo che lei non si sia mai vista come una vittima o come una persona marginalizzata. Ha sempre cercato di affermarsi in una società che le offriva pochissime possibilità, e la sua regalità e anche un certo snobismo l'hanno accompagnata fino alla fine della sua vita. Il problema era in realtà che questo snobismo, o anche questo splendore, non poteva permetterselo coi mezzi che aveva.
Und das Problem war eigentlich, dass sie sich diesen Snobismus oder auch diesen Stolz mit ihren Mitteln eigentlich nicht leisten konnte.
Il racconto inizia proprio con la morte di sua madre e il viaggio del figlio a Santo Domingo, dall'altra parte dell'oceano dove la madre da tempo viveva. Cosa è stata per lei la morte di sua madre? Cosa ha significato? Per certi versi è stata un sollievo?
Nein, Erleichterung war das bestimmt nicht. Es war ja trotz allem meine Mutter und das war mit sehr viel Trauer verbunden.
No, non è stato affatto un sollievo. Era pur sempre mia madre e la sua morte è stata accompagnata da molta tristezza per ciò che non era stato possibile realizzare. La vita che non abbiamo potuto vivere, il rapporto che non abbiamo potuto avere. E questo, con la morte, è diventato definitivo. Ciò che non cambia, però, è che ci si continua a porre delle domande. Credo che un rapporto del genere con la propria madre non si esaurisca mai, nemmeno con la morte. Le domande diventano più pressanti e credo anche il confronto interiore si trasforma. Diventa in un certo senso ancora più senza via d'uscita. La letteratura è sempre anche un dialogo con i morti e quando sono stati così vicini diventa naturalmente un dialogo molto intimo.
Die Literatur ist ja auch immer ein Gespräch mit den Toten und wenn sie einem so nahe waren, wird es natürlich auch ein sehr intimes Gespräch.
A questo proposito, nel libro, parlando del rapporto madre-figlio, ci dice «Eine Mutter ist, was man nicht los wird». Una madre è ciò di cui non ci si libera, qualcosa di cui non ci si libera.
Nein, ich glaube schon, das ist auch etwas, was man erfährt natürlich mit dem Älterwerden, dass diese Frage der eigenen Herkunft und der Bedingungen, in denen man aufgewachsen ist, die bleiben.
Sì, credo proprio che sia così. È anche qualcosa che si comprende naturalmente con l'avanzare dell'età. La questione delle proprie origini e delle condizioni in cui si è cresciuti rimane. E non è affatto qualcosa che si possa lasciare alle spalle semplicemente perché si è arrivati o si è approdati a una qualche forma di vita borghese. In realtà ogni giorno vengo rimandato a tutto questo. E senza che ciò mi pesi, è comunque un compito che si ripresenta continuamente. Sì, e ho anche la pretesa di accoglierlo ogni giorno di nuovo e di non dimenticare dimenticare mai da dove provengo.
Eigentlich mit jedem Tag neu anzunehmen und das niemals zu vergessen, woher ich gekommen bin.
Lucas Beafus, da suo padre lei ha ereditato un cartone di banane. Se un cartone di banane lo avesse ereditato da sua madre, cosa avrebbe voluto trovarci dentro?
Also ich glaube, jetzt im übertragenen Sinne ist das, was mir meine Mutter hinterlassen hat, viel größer als eine Bananenkiste. Es ist weniger materiell.
Credo che in senso figurato ciò che mia madre mi ha lasciato sia molto più grande di una cassetta di banane. È qualcosa di meno materiale. Mi sono reso conto proprio di recente che credo possiedo forse 30 o 40 oggetti che erano suoi. E una delle cose che mi ha lasciato quando è emigrata sull'isola è stato uno specchio. È appeso nella mia cucina e ogni giorno mi vedo, mi rifletto nello specchio di mia madre. E questo mi sembra una metafora molto potente. Ma devo dire, non mi manca nient'altro. Non c'è nulla che, da questo punto di vista, desidererei ancora.
C'è un altro passaggio nel libro con il quale voglio chiudere la nostra bella chiacchierata di oggi ed è quello in cui dice: per provare dei sentimenti serve uno stipendio. Per questo gli affetti borghesi sono così ricchi, così sfumati. Bisogna poterseli permettere e avere il tempo per essi. Chi è povero forse ha anche dei sentimenti, ma non contano. A nessuno interessano. È meglio lasciarli morire, così alla lunga fanno meno male. Per lei, Lucas Beafus, i sentimenti e soprattutto l'amore, che sarà al centro di questa edizione degli eventi letterari al Monte Verità, lo saranno insieme alla morte. Che importanza hanno per lei i sentimenti e l'amore? Sono decisivi nella vita?
Ja, das ist natürlich das Entscheidende im Leben.
Sì, certo, questo è naturalmente l'aspetto decisivo nella vita e credo anche che l'educazione sentimentale, o meglio lo sviluppo dei propri sentimenti e dei propri affetti verso il mondo in cui si vive, sia fondamentale, non solo per un artista, non solo per uno scrittore, anche se per loro in modo particolare. E naturalmente l'amore rimane e va messo al primo posto nella vita, senza dubbio. Purtroppo in tedesco esiste una sola parola per dire amore. In greco ce ne sono tre: l'amore per gli amici, l'amore fraterno, l'amore per i figli, poi il desiderio, l'amore erotico e infine l'amore metafisico, spirituale. E credo che bisognerebbe sempre distinguere tra queste forme quando in tedesco si parla di amore.
Die metaphysische, die spirituelle Liebe. Und ich glaube, man müsste das immer differenzieren, wenn man auf Deutsch von der Liebe spricht.
Herr Beafus, vielen Dank.
Ich habe zu danken, Frau Fiore.
No one to talk with all by myself. No one to walk with, but I'm happy on a shelf. Ain't misbehaving, saving all my love for you, baby. I know for certain, the one I love, I'm through with flirting, it's you that I'm thinking of. Ain't misbehaving, saving all my love for you. I don't stay out late, nowhere to go. radio. Ain't misbehaving, saving all my love for you. Yes, I am, darling. Ain't misbehaving, saving all my love for you.
Una delle particolarità di questa puntata di Alice, lo vedrete, sono le donne. Sono loro, in particolare o in parte, le protagoniste dei due libri che oggi vi raccontiamo. Nel nuovo romanzo di Franco Faggiani le donne sono espressione, sinonimo di forza, accoglienza, esempio, tenacia, spirito di sacrificio, ma anche coraggio, grande coraggio e anche coraggio imprenditoriale. Franco Faggiani è un autore che da tempo qui ad Alice seguiamo, lo facciamo a partire da La manutenzione dei sensi, suo romanzo uscito per Fazzi nel 2018. Ne aveva già scritti altri prima, ma da lì in avanti tanti romanzi che sono seguiti. Noi in particolare ci eravamo occupati anche dell'Inventario delle nuvole, con cui ha vinto il premio della montagna Cortina d'Ampezzo 2023, il premio Gambrinus Mazzotti 2023 sempre, e poi premio Selezione Bancarella 2024, e poi anche Basta un filo di vento, che è stato finalista al premio Campiello Natura 2025. E siamo felici quest'oggi ad Alice di poterci occupare del suo nuovo lavoro, da poco uscito in libreria. E allora ricordo, per chi non lo conoscesse già e avrà modo di scoprirlo oggi, potremmo dire Franco Faggiani ha avuto due vite, una da giornalista e da reporter e ora una seconda da scrittore a tempo pieno. Franco Faggiani, buon pomeriggio, ben trovato.
Buon pomeriggio, grazie, sono qua e continuo a fare il giornalista, però sappiate.
Giornalista si resta giornalista per sempre, in fondo.
Sì, è un po' una missione.
Franco Faggiani, allora l'abbiamo detto, tanti romanzi alle spalle, tra l'altro dal 2018 in avanti tutti usciti per Fazzi Editore, con queste bellissime copertine disegnate che mettono sempre in luce la bellezza, la grazia, la gentilezza e poi, dicevo, luce, lo ripeto, anche la luce della natura. E non lo dico a caso perché il suo nuovo romanzo si intitola La luce del primo mattino. Franco Faggiani, lei che importanza dà alla costanza?
Non so, non saprei rispondere già a questa prima domanda così di punto in bianco, perché io in realtà sono anche un incostante. Si vede che se lascio questa buona impressione vuol dire che ci riesco attraverso i libri. Costanza, diciamo, potrebbe essere la continuità, perché le cose fatte bene devono essere fatte anche con continuità.
È così, la continuità. Ma questo io pensavo, perché mi sono detta, appunto, tanti romanzi, tutti usciti per Fazzi, queste copertine, ma poi credo c'è una continuità anche se penso alla sua scrittura. Le prime due cose che mi vengono in mente, ecco, se penso ai suoi libri, sono le sue descrizioni attente e raffinate, ricche di dettagli, anche di poesia. E poi questa scrittura che io definirei al contempo scorrevole, ma anche gentile, come un po' lo sono i suoi personaggi, che racchiudono sempre ed esprimono una certa grazia e al contempo anche una forza, ma soprattutto una grazia nello stare al mondo. Lei che cosa dice?
Oggi credo che ci sia tanto bisogno di gentilezza, ci sia bisogno di accoglienza, ci sia bisogno di serenità, e quindi cerco di trasmettere un po' tutti questi sentimenti o almeno tutte queste sensazioni nella scrittura. Tutte queste sensazioni appunto convogliano in un'unica parola che può essere la speranza. E faccio sempre l'esempio quando mi chiedono di parlare di questo argomento, del fatto che io per esempio venda, insomma, sia popolare tra virgolette in Ucraina, tra i vari paesi in cui sono tradotto, perché ho chiesto alla signora in Ucraina, al mio editore ucraino, ma come mai tutta questa, chiamiamola, popolarità? Dice perché i suoi libri sono pieni di speranza e noi di questo abbiamo bisogno, e di questo c'è bisogno non solo in un paese come l'Ucraina ma anche un po' dappertutto, visto le cose come stanno andando oggi.
Visto quel che succede, allora abbiamo detto gentilezza, speranza, e poi pensando ad alcune costanti dei suoi libri, una sicuramente è la natura con le sue stagioni, anche se oggi pensavo che forse la primavera è quella più presente, ma potrei sbagliarmi, e poi tornano sempre le sue amate montagne. Lei, Franco Faggiani, quanto tempo trascorre in montagna?
Devo dire sempre meno, perché ho un sacco di lavoro da fare e io ho una casa in montagna, ma non c'è, in un posto selvaggio, un po' fuori mano, e quindi non c'è collegamento, insomma c'è un po' di difficoltà nel lavorare con il computer, e quindi passo gran parte del tempo in città ormai, però evidentemente appena posso scappo, e quindi diciamo che è il mio rifugio, è il mio modo per rilassarmi, è il mio modo anche per ispirarmi a nuove storie.
Quindi per rilassarsi, ma allora non scrive quando è in montagna lei?
Cammino.
Allora in montagna le vengono le idee.
E questo aiuta un sacco, esatto, certo, certo. Poi camminare in montagna, in realtà si incontra un sacco di gente, sembra strano dirlo, però in realtà succede, soprattutto quando cammini da solo, incontri tante persone da sole e di conseguenza è facile attaccare bottone con loro. Non so se è l'ambiente che ci circonda, ma si entra subito in empatia e da questa empatia nascono anche le storie che poi io racconto.
E devo dire, adesso questa domanda mi era anche venuta in mente perché Franco Faggiani lo seguo anche sui nostri social network, quindi su Facebook, su Instagram, e vedo, o almeno quando le vedo, sorrido sempre perché sono queste bellissime foto di montagne. Di recente c'era forse una foto con la neve in cui c'era forse anche un messaggio in cui diceva che per alcuni giorni insomma sarebbe rimasto bloccato. Allora io la pensavo, la immaginavo seduto alla scrivania a scrivere, ecco, ma posso ben capire che invece la montagna sia proprio il luogo per raccogliere le idee, soprattutto il luogo dove ci si ispira, dove ci si riesce a rilassare, a camminare, ed è il momento migliore in cui le idee proprio arrivano quando meno ce le si aspetta. E dicevo, Franco Faggiani, che in questo suo nuovo lavoro, ad essere protagonista, a far girare il mondo e le cose sono le donne, non soltanto le donne, ma hanno un ruolo di primo piano, direi. Ecco, potremmo definirlo tra le altre cose anche un romanzo che ci parla di sorellanza?
Sì, assolutamente. Grande sorellanza, un libro dove le donne sono protagoniste assolute, anche se poi c'è anche un protagonista maschile, che è il figlio di una delle due donne che appaiono nella storia. Un libro di riscatto, di rinascita, di tenacia, insomma, tutte le ha.
Tutte le ha, questa mi piace, un libro di riscatto, di tenacia, ed è vero. Allora, prima di entrare nel merito e magari anche di raccontare, ecco, i personaggi principali, magari diamo qualche coordinata in più a chi ci ascolta e diciamo in che anni ci troviamo e soprattutto dove ci troviamo. Siamo in Italia, ma in quale zona dell'Italia?
Sì, ci troviamo tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, in Lunigiana, che è questa valle toscana in provincia di Massa Carrara, ma che confina con l'Emilia-Romagna e con la Liguria. È una zona montagnosa, cioè una valle con un fiume in mezzo, ci sono tanti boschi di castagni, siamo in montagna perché lì nevica e nevica anche tanto, ma si respira già un po' l'aria di mare.
Si respira l'aria di mare, boschi di castagni. E allora veniamo ai personaggi che incontriamo subito all'inizio. Dicevamo delle donne, c'è in particolare Andina, e qui magari possiamo anche raccontare l'origine del nome, che fa subito sorridere, molto curioso, un po' ci porta anche a comprendere subito qual è un po' anche lo spirito, ecco, del romanzo, quali sono le atmosfere, e poi suo figlio Orlando, chiamato Lando.
Andina in realtà all'inizio doveva chiamarsi Dina, ma siccome faceva mite di cognome, la parola dinamite creava un po' di problemi, soprattutto nella registrazione all'anagrafe, sembrava un nome proprio anarchico e quindi non era stato accettato. E quindi il papà l'ha chiamata Andina perché lui era stato emigrato in Sud America e aveva vissuto nelle Ande, e quindi si era innamorato, insomma, di queste montagne, e quindi Andina sembrava un nome molto appropriato. Andina rimane orfana dei genitori da giovane, anzi sua mamma in realtà non l'ha mai conosciuta perché è morta nel darla alla luce, ha vissuto con il padre e in una vecchia zia in un posto isolato in mezzo ai boschi, e che un giorno la frana si porta interamente via, uomini, case, animali, tutto quanto. Quindi lei rimane un'orfana giovane e vive in maniera selvatica, raccoglie castagne, funghi, asparagi, coltiva nei campi senza avere un campo, ma dove trova spazio pianta alberi, pianta frutti, pianta quello che serve per sopravvivere e cerca di andare a venderli al mercato. Così vive Andina ed è completamente analfabeta. Poi trova l'amore della sua vita, ma diciamo forse più per convenienza che per amore vero, e si sposa con lui e mette al mondo un figlio che si chiama Orlando, Lando per abbreviarlo, e quindi rimarrà Lando insomma, un po' per tutto il corso della storia. Lando invece è un bambino sveglio, vivace, intelligente, che sa leggere e scrivere, e possiamo dirlo già che nel corso della storia sarà lui a insegnare a sua madre a leggere e a scrivere e a diventare una donna colta.
E qui forse possiamo anche dire, prima parlavamo di speranza, il fatto che i suoi libri, ad esempio in Ucraina, ma insomma non soltanto, piacciono così tanto perché infondono questa speranza, danno speranza. E qui è bello anche che a dare speranza, a dare nuova luce ad una vita in difficoltà, quella di Andina, sia proprio il figlio, che alla fine riesce a proiettare, ecco, una strada nuova per sua madre. E qui poi il libro prende una piega, diciamo, inaspettata, perché poi, ecco, piano piano si delinea quello che è un concetto, diciamo un'intenzione, ed è la storia che lei racconta dei librai ambulanti, che è una storia reale che interessa davvero questa zona dell'Italia in quel particolare periodo sul quale lei si concentra.
Sì, ovviamente prende, come tutti i miei romanzi, prendono spunto da storie vere, quindi cose realmente esistite, che vivono in piccoli mondi, no? In piccole dimensioni, e io cerco di raccontarle perché insomma le storie vere, se non c'è qualcuno che le racconta, alla lunga sembra che non siano mai esistite, ma in realtà sono esistite, e come questa sono anche diventate storie importanti, perché grandi librerie che ci sono ancora in Italia, ce ne sono circa una dozzina, nascono proprio in questo modo abbastanza avventuroso e rocambolesco. Questi contadini di montagna, un po' come facevano quelli della Valmaira, che raccoglievano i capelli delle donne per andare poi a venderli e farne parrucche, quindi un altro mestiere strano, quello raccontato nell'Inventario delle Nuvole. Dicevo, questi contadini della Lunigiana, per sbarcare un po' il lunario, vanno a vendere libri usati, li caricano alle gerle, vanno nelle sagre di paese, nelle fiere, nei mercati, stendono un telo per terra e appoggiano questi libri usati e cercano di venderli. La cosa curiosa è che molti di loro, Andina compresa, erano anche analfabeti e quindi si facevano leggere brani di libri importanti come il Decamerone, come I Promessi Sposi, come Robin Hood, quindi libri avventurosi, non tanto amorosi. Poi li declamavano al pubblico che veniva, ai curiosi che venivano lì ad ascoltare. Poi avevano anche dei curiosi trucchi per vendere i libri, per esempio se vedevano che il lettore era interessato, l'acquirente era interessato, i libri grossi li dividevano in due, gli dicevano prenditi questa prima parte, poi se ti interessa ti vendo anche la seconda, e quindi poi l'acquirente tornava, si prendeva la seconda parte dello stesso libro e la ripagava ovviamente un'altra volta. Questi librai venivano principalmente da due paesi della Lunigiana, che sono Mulazzo e soprattutto Montereggio. Montereggio è un paese che oggi ha meno di un centinaio di abitanti, proprio piccolissimo, è quello un po' illustrato nella copertina, che si nasconde in un fitto bosco di castagni, ci vuole un po' per arrivarci, in mezzo alle montagne, ed è un paese curiosissimo perché è tenuto alla perfezione, ma la cosa che mi ha impressionato è che ci sono le vie di questo paese che non sono dedicate a santi, poeti, naviganti, artisti, eccetera, ma sono tutti dedicati alle case editrici, quindi c'è via Rizzoli, via Mondadori, via Feltrinelli, e quindi insomma questa cosa mi aveva molto incuriosito. E in più c'è un'altra cosa che mi aveva colpito, una libreria senza personale, cioè la libreria è aperta a tutti, ci sono i libri, tu entri, ti prendi un libro, lasci i soldi nella cassettina e te ne vai. Insomma, quindi grande fiducia, devo dire, nel lettore in questo caso. E quindi insomma tutte queste storie messe insieme mi avevano un po' colpito. E nei primi del Novecento, questi paesi che erano molto più abitati di adesso, tra Mulazzo e Montereggio c'erano circa 70 famiglie che facevano questo strano mestiere di librai ambulanti, e alcuni di loro sono anche diventati editori importanti, alcuni sono finiti in Sud America, altri sono andati in Nord America, sono diventati consulenti editoriali, tutto partendo dai boschi con una gerla sulle spalle e dei libri usati da vendere a poche lire.
Sembra incredibile, se ci pensiamo, questa immagine, se ci pensiamo oggi ai tempi, nei tempi dell'intelligenza artificiale. Ed è un po' anche leggendo questa storia e pensando, ecco, quando ci sono queste descrizioni delle due donne, Andina e Stella, se non mi sbaglio, che vendono insieme i libri, e quando ad un certo punto si racconta della fila che si creava, delle persone che aspettavano, e poi loro iniziano anche a vendere i giornali, molto più avanti, ma arrivano a vendere anche i giornali quotidiani, e anche lì la fila delle persone che aspetta per acquistare un quotidiano. E davvero uno, leggendo queste righe, pensa che è un mondo che oggi non c'è più, o non c'è quasi più, nel senso che i giornali ci sono, i libri li abbiamo, però però quella meraviglia che c'era allora, questo fascino, ecco, che poteva emanare un libro o un giornale, oggi credo che questo non lo abbiamo più, seppur oggi naturalmente leggiamo ancora eccetera, ma ai tempi era un po' tutto ancora nuovo.
Sì, beh, intanto erano tempi in cui la gente voleva sapere, voleva crescere, voleva apprendere, perché più cose sai e più sei libero. E questo, tra l'altro, il libro attraversa anche due guerre mondiali, la prima e la seconda, e quindi con tutte le difficoltà del tempo, con tutte le difficoltà che si potevano avere nelle grandi città, prima è citato Genova, Venezia, e la gente si mette in fila perché l'unico modo per sapere è la carta stampata, no? Quindi sono i libri e quindi sono anche i giornali. I giornali, curiosamente, loro li vendono perché l'editore del giornale, il Secolo XIX di Genova, vede che lì va tanta gente, la gente si incuriosisce dei libri, va lì, li parla, chiede, sceglie, insomma diventa sempre più in confidenza, diciamo, con la narrativa, con la letteratura, con la scrittura, eccetera, grazie tra l'altro alle capacità di queste due donne, tra virgolette, di origini contadine. E quindi l'editore del giornale vede che lì c'è sempre un sacco di gente che va a parlare, perché poi loro involontariamente, senza rendersene conto, creano una specie di club del libro, nel senso che alla fine la gente si ritrova sotto questo portico a Genova, vicino ai moli, non solo per leggere i libri, ma anche per chiacchierare, per parlare, per sapere, per conoscere, per sapere le novità. E quindi, insomma, dove c'è folla c'è un possibile pubblico di lettori, e quindi, insomma, i giornali ne approfittano di questa cosa.
E poi oggi noi parliamo del club del libro come se avessimo inventato qualcosa di nuovo. Oggi siamo più bravi nel fare marketing, nel comunicare, ma in realtà tante cose c'erano già in altre forme, ma c'erano già anche in un'altra epoca. E Franco Faggiani, allora, dicevamo dei giornali, dicevamo dei libri, abbiamo detto di Andina, abbiamo detto di Stella, però poi, ecco, il protagonista è alla fine Orlando, questo giovane, lui che ci porta poi alla fine attraverso il libro, almeno nella seconda parte.
Sì, io ogni libro cerco di dare insomma, qualcosa di nuovo, anche da un punto di vista di stile narrativo, pur mantenendo, insomma, una certa chiarezza, ecco, mettiamola così. In questo caso le voci narranti sono due, una parte inizia Andina, poi c'è Lando, poi Andina e poi Lando, quindi la storia è raccontata a due voci. E Lando fa in un certo senso una evoluzione anche lui, perché anche lui evolve naturalmente, ma al contrario, nel senso che Lando a un certo punto della sua vita studia, fa l'università, diventa anche una persona importante, un esperto di libri d'arte. Poi a un certo punto, quando lui potrebbe avere tutte le strade spalancate davanti, decide di ritornare alla campagna, decide di ritornare in Lunigiana, nella casa dove è nato, anche quella nascosta nel fitto della vegetazione, con gli animali, le galline, il cane, le pecore, i boschi tutti intorno, la falegnameria che era stato il suo primo laboratorio di lavoro. E quindi lui decide di ritornare alla campagna, eppure ha studiato con Carducci, che poi è diventato premio Nobel, è diventato professore, però sente fortissimo il richiamo della natura e quindi decide di ritornare a vivere in Lunigiana, mentre sua mamma se n'era allontanata. E quindi sono queste due strade che all'inizio convergono, ma poi si dividono e vanno in direzioni opposte, pur mantenendo però tra di loro il forte legame di madre e figlio.
Lei prima, Franco Faggiani, ci diceva che, parlando, ecco, delle file che c'erano alle bancarelle per acquistare i libri oppure per i giornali, che le persone avevano voglia di crescere, volevano sapere, era anche un importante periodo storico, ma oggi c'è qualche differenza, forse oggi abbiamo un po' perso questa voglia di sapere e di crescere soprattutto, ci accontentiamo un po' facilmente, pur avendo una vita più semplice rispetto a queste vite contadine di cui lei ad esempio ci racconta, ma che poi appunto questi personaggi che possono sembrare protagonisti di una vita così semplice in realtà hanno una forza, un'audacia e poi riescono, ecco, anche in grandi imprese, potremmo così dire.
Ma diciamo oggi, come posso dire, la tecnologia aiuta ma anche frena, nel senso che non c'è più, oggi sono andato in libreria, c'era pochissima gente, perché tutti leggono con il computer, leggono col telefonino, leggono con tutto quello che c'è di tecnologico. Io stesso sono così, non è che mi esento da questa categoria, nel senso io ormai il giornale non scendo più a comprarlo, lo leggo sull'iPad, è così comodo stare in casa sul divano Però questo impigrisce anche la mente, no? Impigrisce un sacco di cose. Bisognerebbe fare un po' più di azioni nei confronti della cultura, un po' più manifestazioni, un po' più incontri. Io devo dire la verità, sono l'ultimo a dover dire questa cosa, perché gli incontri faccio tantissimi e quindi è diventato il mio quasi primo lavoro, perché fare il libro è la cosa più facile, il bello viene dopo, come si dice. E quindi vado spesso, e scelgo proprio di andare volutamente anche in posti molto piccoli, anche in librerie fuori mano, nei paesi, queste piccole manifestazioni che fanno soprattutto d'estate, perché lì scopro che c'è gente che in realtà vuole sapere, dove lì non ci va mai nessuno, non ci vuole mai andare nessuno. Io invece ci vado molto volentieri, vado nelle scuole, vado nelle carceri, sono andato persino nelle chiese consacrate, domani vado addirittura in una banca a fare una presentazione, quindi mi scelgo proprio con cura i posti dove andare. E quindi devo dire sì, ci sarebbe bisogno di tornare un po' alla carta stampata. Io una volta, ai miei tempi, le librerie insomma erano veramente un luogo di ritrovo, adesso lì si passa frettolosamente, si sceglie il libro, se si sceglie, da cui si è stati influenzati dalla pubblicità che si legge sui giornali o attraverso i social, è uscito il libro di Franco Faggiani, a lei tutti a comprarlo, no, invece no, ci vuole il libraio che ti dica se è bello o non è bello.
Certo. Franco Faggiani, lei nei ringraziamenti e anche nella sua nota dell'autore in conclusione del libro ci dà molti elementi. Nei ringraziamenti soprattutto ci racconta e ci descrive alcuni degli incontri, come ha fatto anche prima, che ha avuto modo di fare andando proprio a visitare i luoghi di cui ci racconta, Pontremoli, Mulazzo, Montereggio e altri borghi della Lunigiana. Poi ci dice appunto, ma lo dicevamo anche noi prima, che lei è stato due volte finalista al premio Bancarella e ci racconta anche proprio la storia del premio Bancarella, lei nella sua nota dell'autore.
Sì, praticamente il libro finisce quando gli si apre più Bancarella. A un certo punto due dei protagonisti stanno a cena in un ristorante, sentono vociare in una sala accanto, allora uno dei due chiede alla padrona del ristorante: ma cos'è tutto questo rumore, cos'è tutto questo vociare? Dice: ma lì c'è un gruppo di persone che ha delle strane idee in testa. Ma che idee c'hanno? Dice: vogliono creare un premio da parte dei librai, perché insomma lì alla fine erano diventati quasi tutti librai. Questi librai vogliono dare un premio a un libro che a loro è piaciuto più di tutti. Ah, che strane idee che hanno questi in testa. E questa è la nascita sostanzialmente del premio Bancarella, quello vero, quello che si fa tutti gli anni dal 1953 in avanti.
Certo, infatti lei poi ci racconta, appunto, dice: il 25 ottobre del 1953 il Corriere Appuano, settimanale cattolico lunigianese, annunciò la nascita ufficiale del premio, e all'inizio del luglio 1953 insomma ne rese noti i punti del regolamento. Ma un'altra curiosità, Franco Faggiani, lei dedica anche il libro ad una libraia, Paola Messa, è la sua libraia preferita, va sempre lì ad acquistare i suoi libri?
No, non è la mia libraia preferita, è un'amica di famiglia che ha avuto purtroppo una brutta storia, nel senso che lei era compagna di università di mia moglie, ha lasciato il suo lavoro di architetto all'età di 58-59 anni per coronare il sogno della sua vita, che è quello di aprire una libreria. E quindi ha aperto una libreria in un piccolo paese dell'Emilia, era felicissima, e nei primi giorni della libreria ha cominciato a sentire dei malanni, dei dolori, e dopo 2 anni è scomparsa. E quindi questo suo sogno della libreria si è infranto rapidamente. Però insomma, è proprio per onorare questo suo desiderio, questa sua tenacia e questo suo bel sorriso che aveva, ha voluto dedicare il libro a lei.
Ecco, il sorriso è un altro elemento che ritroviamo sempre nei personaggi dei suoi romanzi, e allora in qualche modo anche noi, questa nostra puntata, possiamo fare un omaggio alla libraia Paola, alla quale lei dedica il libro, e ricordiamo a chi ci ascolta il titolo del nuovo romanzo di Franco Faggiani, La luce del primo mattino, uscito per Fazza Editore. Franco Faggiani, come sempre è stato un piacere, grazie.
Grazie a voi.
It's the wrong time and the wrong place. Though your face is charming, it's the wrong face. It's not his face, but it's a charming face. And it's all right with me. Well, it's the wrong song in the wrong style. Though your smile is lovely, it's the wrong smile. It's not his smile, but it's a lovely smile. And it's all right with me. You can't know how happy I am that we've met. I'm strangely attracted to you. There's someone I tried so hard to forget. Don't you have someone you'd like to forget too? Oh, it's the wrong game with the wrong chip. Though your lips are tempting, they're the wrong lips, they're not his lips. But they're such tempting lips, and it's all right with me.
Che oggi ad Alice vogliamo consigliarvi, un libro che le ha un po' tutte. È originale, leggero, giocoso e anche profondo, letterario, ben pensato e soprattutto accompagnato da illustrazioni favolose che danno quel tocco in più. Un volume che bisogna assolutamente avere in formato cartaceo. Di cosa si tratta? Non ve lo svelo ancora. Prima diamo il benvenuto al nostro ospite di oggi che ce ne parlerà facendoci scoprire altri buoni motivi per cui vale la pena leggerlo. Giuseppe Scaraffia, buon pomeriggio, ben trovato.
Eccoci, buon pomeriggio.
Giuseppe Scaraffia, i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici ormai lo conoscono, francesista, critico letterario, spesso nostro ospite qui a Rete 2, e con lui oggi vogliamo parlare di cibo e di letteratura, che sono i protagonisti del libro di Valérie Stivers, da poco uscito in italiano per Ippocampo, un libro dal titolo A tavola con gli scrittori. Valérie Stivers è una firma della rivista Paris Review, sulla quale da tempo cura la sua famosa rubrica Eat Your Words, tradotto con mangiarsi le parole, ovvero come il piatto può avvicinarci al nostro scrittore preferito. Giuseppe Scaraffia, così d'impeto, cosa l'ha affascinata? Cosa le è piaciuto di questo libro?
Beh, mi è piaciuta questa dimensione della golosità, una golosità che per esempio per Colette era assolutamente la dimensione principe della vita, cioè Colette era golosa di sesso, golosa di compagnia, ma soprattutto di cibo. E infatti c'è una scena bellissima autobiografica in un suo romanzo in cui c'è un giovanotto che la corteggia e lei dice: fagioli e pancetta, penso solo a questo. Quindi e lei era famosa perché quando andava nei negozi di formaggi, lei adorava i formaggi, diceva la dieta ha distrutto il mondo dei formaggi, e si formava una coda dietro di lei perché lei palpava e annusava i formaggi per sapere a che punto erano.
Ci troviamo già d'accordo. Intanto la golosità, che è uno dei tratti principali che ritroviamo in questo libro. Lei adesso è andato su Colette, fagioli e pancette, invece io mi ero già appuntata Laurie Colvin, che lavava i piatti nella vasca da bagno, ma anche perché l'autrice l'abbina ad un dolce ed è il pan di zenzero con glassa al cioccolato. Qui magari possiamo dire a chi ci ascolta un po' come è concepito, come è pensato il libro.
però parta dal punto di vista della cucina e della golosità una serie di autori insospettabili, come per esempio D.H. Lawrence, no? L'autore di Lady Chatterley, che la povertà aveva sempre abituato sia a cucire che a cucinare. Era lui che cuciva i mutandoni della moglie ed era anche un ottimo cuoco, e nonostante fosse tisico e debole faceva chilometri per procurarsi i formaggi giusti.
Quindi alla fine qui, diciamo, nel libro, al di là delle ricette che ci vengono proposte, che l'autrice abbina ai diversi autori, alle diverse autrici, ai diversi scrittori, alle diverse scrittrici, c'è però anche una dimensione più profonda, comunque una dimensione anche sociale del cibo che viene in qualche modo esplorata o raccontata.
Assolutamente. Per esempio un altro grande goloso era Dumas, che era famoso per la sua omelette al burro, che pare fosse stillante di burro, al contrario di quello che oggi noi pensiamo. E lui era sempre pronto a farla, a offrirla a chiunque. Infatti aveva poi fatto il famoso grande dizionario di cucina. Però veramente, specie in Francia, no, ma anche in Inghilterra, se ci pensiamo bene, c'è questo grande rapporto con la cucina. Per esempio Emily Dickinson, che faceva del pane così buono, dice che a un certo punto ha osato offrirlo anche al padre, che l'ha trovato buono.
Che molto ci dice anche dell'epoca, insomma, in cui visse Dickinson.
Assolutamente. Lei dice impasto l'acqua, la farina, eccetera, diceva l'impasto con una certa grazia.
Sì, e tra l'altro mi è piaciuto molto, perché quando nel libro si parla di Emily Dickinson, l'autrice ci dice Emily Dickinson scriveva poesie in cucina, e poi ci dice cuocere in forno e scrivere poesie sono ottimi passatempi per una persona solitaria, e anche se hanno poco in comune, in entrambi il corretto equilibrio degli ingredienti sapientemente associati crea una perfetta alchimia, che si tratti di parole, torte, pane o muffin. E anche questo mi ha fatto molto sorridere, e ci introduce un altro aspetto di questo libro, che è quello di raccontarci anche i lati, diciamo, inediti degli scrittori e delle scrittrici, e anche, insomma, di farci conoscere i loro piaceri ma anche le loro passioni, come ad esempio quelle culinarie o quelle della cucina.
Assolutamente, ecco, sono delle vere e proprie passioni, come quella che aveva indotto Evelyn Waugh durante la guerra, quando era riuscito a trovare delle cose rarissime, 3 banane. C'era il razionamento, e allora sotto gli sguardi dei figli, che quasi piangevano, se le era mangiate tutte dopo aver usato gli ultimi cucchiai di zucchero, per condirle.
E poi prima lei citava Dumas, e anche qui mi è piaciuto molto, insomma, quando si racconta della sua abitudine ad invitare a casa, no, gli amici, gli scrittori, attori, editori, drammaturghi, e poi diceva: mi raccomando, se poi non potete venire, disannunciatevi per tempo, di modo che possa invitare qualcun altro, ma soprattutto che poi qualcun altro potesse portare anche un altro piatto, insomma, da condividere.
Assolutamente. E infatti c'è una famosa scena con Dumas padre e Dumas figlio, e il padre chiede al figlio: mi potresti presentare quel signore in fondo alla tavola? E il figlio dice: lo farei, ma non lo conosco. Quindi la tavola di Dumas era veramente aperta a tutti, il che poi ovviamente ha portato un tracollo del suo patrimonio.
E quindi qui vediamo come il rapporto con il cibo, la dimensione del cibo, abbia sempre avuto un'importanza, un peso notevole anche tra gli scrittori e le scrittrici, naturalmente non soltanto. E poi ad esempio anche si parla di Irving Stone e del pranzo ideale dello scrittore. Lui disse: ho elaborato il pranzo ideale dello scrittore e in 35 anni non l'ho più cambiato, che è una sorta di cheese sandwich, una cosa penso non troppo complicata in questo senso.
Ed è anche divertente questo libro, che viene messa una ricetta di Gertrude Stein, che era molto golosa, lo si vedeva guardando, era imponente, diciamo, e a un certo punto però non sapevano più che ricette mettere, lei e la sua compagna, e si sono inventate la ricetta dei biscotti di Baudelaire.
Bellissima.
Ovviamente Baudelaire non ha mai cucinato, però anche se gli piacevano molto le patatine fritte.
E l'altra peculiarità anche, allora ci sono diverse sezioni del libro che hanno, trovo, dei bellissimi titoli, ma intanto ce n'è uno che non ci parla di cibo, ma in questo caso di cocktail, i cocktail preferiti degli scrittori, ad esempio quello di Francis Scott Fitzgerald, che era il gin Ricky, ma ce ne sono tanti altri.
Cioè, assolutamente, i cocktail sì, sono state una delizia ma anche una trappola per Scott Fitzgerald. Infatti Hemingway nel suo libro su Parigi racconta che a un certo punto stanno prendendo un cocktail al bar e Fitzgerald dopo un sorso cade giù per terra, perché beveva talmente che poi gli bastava un sorso di un liquore un po' pesante per perdere i sensi.
E poi c'è un'altra sezione che si intitola Sei piatti memorabili della letteratura, e poi un altro ancora, Genio e sregolatezza, che se ho capito bene, qui proprio ci dice quanto sia importante il connubio tra proprio l'atto dello scrivere, l'attività, ecco, dello scrittore con il cibo, perché poi alla fine quando si scrive ci si dedica tanto tempo, sia in solitudine, e alla fine anche qui il cibo diventa, oltre che una passione, anche proprio un motore.
Devo dire, la persona che dominava meglio la golosità, che riusciva appunto a mangiare cose deliziose, però senza mai incrinare il suo equilibrio, era D'Annunzio. D'Annunzio aveva una cuoca bravissima, le scriveva, abbiamo tutti i biglietti, voleva certi prodotti, non altri, però mangiava veramente poco e non aveva bevuto finché durante una depressione il medico non gli aveva prescritto di bere un bicchiere di champagne al giorno.
Allora, dai biscotti di Baudelaire ai bicchieri di champagne al giorno, questo è un libro davvero da scoprire, A tavola con gli scrittori, uscito per Ippocampo. Giuseppe Scarafia, grazie per avercelo raccontato.
Grazie a voi.
Quand t'es chat, t'as une vie sympa, quand t'es chat, tu manges, tu dors, tu bois, la vie de chat, ça se résume à ça, quand t'es chat. Quand t'es chat, tu croques quelques croquettes, après quoi tu fais ta petite toilette, après quoi tu piques une petite ronflette, quand t'es chat. Vous parlez, tu dis
miaou,
un seul mot et c'est tout.
C'est déjà pas mal.
Y'en a combien du bal de ne pas aller à l'école. Quand t'es chat, tu sèmes tes poils partout, quand t'es chat, et on te dit rien du tout, y'a de quoi, y'a de quoi faire des jaloux, quand t'es chat. Quand t'es chat, tu sors par la chatière, après quoi tu reviens par la chatière, après quoi tu ressors par la chatière, quand t'es chat. Pour parler, tu dis
miaou,
un seul mot et c'est tout.
C'est déjà pas mal.
Un mot dans le dictionnaire pour tout vocabulaire.
Miaou, miaou, miaou.
Quand t'es chat.
Miaou, miaou.
Quand t'es chat, quand t'es chat, t'es en pension complète et tout ça, pour des cacahuètes, la vie de chat, c'est la belle vie en fait, quand t'es chat. Travailler, c'est faire
miaou,
miaou. De septembre au mois d'août. Y'en a combien de la chance d'être toujours en vacances.
Miaou,
miaou, miaou, miaou,
miaou,
miaou, miaou, miaou, miaou. Chat.
Miaou,
miaou, miaou, miaou,
miaou,
miaou, miaou, miaou,
miaou,
miaou, miaou, miaou, quand t'es chat. Quand t'es chat.
Miaou.
Quand t'es chat.
Miaou.
Quand t'es chat.
Miaou.
Quand t'es chat.
Lo avete sentito, A tavola con gli scrittori è un libro da sfogliare, tenere in libreria. Tante sono le storie, ma anche le gustose ricette che ci racconta, e con il consiglio di Giuseppe Scarafia si conclude anche la nostra puntata di Alice di oggi. Però lo sapete, il pomeriggio letterario di Rete 2 continua, state con noi. Intanto da Natascia Fioretti e Beniamino De Ritis alla regia tecnica, l'augurio di uno splendido fine settimana, e magari chissà ci incontreremo agli eventi letterari Monte Verità. A risentirci presto.